I materiali si computano tutti allo stesso modo? Assolutamente no, e ti spiego come computare ogni singolo materiale all'interno del tuo composto metrico in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo e attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Il mondo del computo metrico è la base per ogni progettista perché permette di concretizzare le proprie idee progettuali, quantificarle in termini economici e quindi renderle realizzabili. Se non siamo in grado di realizzare un buon computo metrico, non saremo in grado di vendere la nostra idea proprio perché non ci sarà nessuno disposto a comprarla perché non sappiamo quanto costa fare quella ristrutturazione piuttosto che quella nuova costruzione, se appunto non c'è dietro alla nostra idea progettuale non solo delle tavole ma anche appunto un computo metrico. Seguimi quindi fino alla fine perché ti spiego come approcciarti alle misurazioni e un po' ti do anche un po' di consigli in merito. La prima cosa a cui devi fare attenzione quando redigi un computo metrico e quindi che non devi assolutamente sbagliare è il metodo di misurazione, ma soprattutto l'unità di misura dei materiali. Infatti il calcestruzzo non si quantifica con la stessa unità di misura del laterizio, così come non si quantifica con la stessa unità di misura per esempio dei battiscopa. Ogni cosa dentro un cantiere ha la sua specifica unità di misura per convenzione e vanno assolutamente conosciute e rispettate. Ma le vediamo meglio tra pochissimo. Un'altra cosa di cui ti voglio ricordare, che lo so che può sembrare scontata, ma spesso quando uno è preso dalla creazione del computo può magari perdersela per strada, è ricordarti di aggiungere una percentuale ai tuoi materiali che vanno, diciamo, che vanno a occupare le parti di finitura soprattutto per quanto riguarda l'eventuale margine per la posa in opera. Infatti sappiamo benissimo che quando si posa un pavimento ne va comunque ordinato un tot, un 10, un 15%, anche un 20% se sono formati molto grandi, magari posati in un certo modo, magari non dritti piuttosto che inclinati. Dobbiamo quantificare questa parte in più perché va assolutamente ordinata. Infatti se abbiamo un appartamento di 70 metri quadrati non andremo ad ordinare 70 metri quadrati di pavimento, ne andremo a ordinare 80, 90, dipende dal anche qualcosina in più, sia per lasciare magari delle mattonelle di ricambio al cliente, ma anche proprio per avere, per poter realizzare tutte quelle parti lungo i bordi che richiedono il taglio di mattonelle e per poter appunto completare la pavimentazione. Questo si applica tanto alla pavimentazione orizzontale quanto alle finiture verticali sui muri, quindi non ci scordiamo di aggiungere laddove è necessario queste percentuali in più nell'ordine dei nostri materiali. Viceversa, magari per quanto riguarda le malte, i conglomerati, lì in quel caso possiamo andarci, diciamo, meno precisi con i conti. Ma per quanto riguarda tutte quelle finiture che arrivano in cantiere, appunto in pezzi che finiti i quali non si possono ricreare, ok, ma vanno riordinati, quelli è sempre meglio tenersi un pochino più larghi. Veniamo adesso alla misurazione delle lavorazioni e capiamo perché sono importanti soprattutto anche le misurazioni parziali e non solo. Il secondo step per la redazione di un buon computo metrico estimativo è la misurazione delle lavorazioni. Che vuol dire? Vuol dire valutare la giusta quantità necessaria a ogni lavorazione affinché il progetto finale sia semplice e facile da ricostruire. Cioè, la misurazione, le cose che andiamo a misurare, devono essere facilmente ricordabili da noi e comprensibili dai terzi, terzi ovviamente competenti del mestiere. Quello che dicevamo anche nei video precedenti, cioè quando abbiamo visto che cosa va a comporre un computo metrico, una delle cose che vanno a comporre il computo metrico sono appunto le misurazioni, le quantità delle lavorazioni. Quindi, oltre al fatto che ogni cosa ha la sua unità di misura, ogni cosa deve essere nominata, se ci sono delle voci parziali vanno inserite affinché sia più facile ricostruire l'ordine, la schematica, lo schema delle lavorazioni per tutti quanti. Quindi per me è utile sapere, avevamo fatto l'esempio che ci sono tot metri quadrati di, per esempio, metri cubi di getto di cemento, di calcestruzzo al piano terra, tot al piano primo e tot al piano secondo, così come lo è per la ditta appaltante che lo riceve. Sia per poter allestire il cantiere, quindi per esempio se io so che devo portare 500 metri quadrati di gres, spesso 1,2 cm, all'ottavo piano magari so che mi servirà qualcosa di più del manovale che se lo porta a spalla, ok? Faccio un esempio, cioè fare anche le lavorazioni parziali aiuta ad organizzare meglio, aiuta tutti, il progettista per ritrovare facilmente le voci dove vanno e quindi eventualmente correggerle se ci sono delle modifiche, ma la ditta anche proprio per organizzarsi a livello logistico. Mettere voci univoche senza sapere da che cosa sono state derivate è un pochino più faticoso. Sapevi anche che per misurare bisogna distinguere tra tecniche e norme di misurazione? Quindi, al fine di rendere la misurazione semplice e ricostruibile, ci sono un paio di cose di cui ci si avvale. Allora, tecniche di misurazione, quindi proprio tecniche appunto di misurazione, e sono, in questo caso vedremo, misurazione in linea d'asse, misurazione fuori tutto, vuoto per pieno, e norme di misurazione, ovvero le grandezze geometriche o fisiche di ogni singola lavorazione quali sono e con quali modalità e casistiche vanno misurate. Questo va sempre esplicitato nel computo metrico, non è, adesso nessuno ci multa, ok? Soprattutto in un appalto privato, se non è specificato. Tuttavia, è bene sempre, perché magari può capitare che sospendiamo la redazione del computo metrico per un qualunque motivo e la riprendiamo a distanza di un mese, oppure che lo facciamo tutto ma a distanza di un mese va ripreso in mano. Più siamo stati precisi e specifici, meglio ci ritroviamo il lavoro alla fine. Ecco perché bisogna prendere nota di queste norme e tecniche di misurazione che andiamo subito a vedere. Veniamo alle tecniche di misurazione. Abbiamo la misurazione per linea d'asse, per fuori tutto, oppure dunque, tecniche di misurazione. Allora, queste immagini ci aiutano. Misurazione in linea d'asse, ovvero lo sviluppo, prendiamo il muro da esempio perché calza a pennello, abbiamo quindi la misurazione in linea d'asse del muro per l'altezza o lo spessore a seconda di quello che stiamo misurando. Quindi questa è la misurazione in linea d'asse ed è, diciamo, anche la più comune. Abbiamo poi la misurazione fuori tutto, ovvero è la superficie considerata come netta, cioè se ci sono dei grandi vuoti, delle grandi, per esempio, superfici finestrate, questa potrebbe essere una casistica, va tenuto conto dei vuoti, quindi alla superficie totale vanno sottratti i vuoti principali. C'è anche da dire una cosa, per esempio, tenere laddove ci sono delle finestre di dimensioni ordinarie, quindi non parliamo di facciate vetrate o di mega finestroni, per esempio può essere utile invece lasciare, far finta che queste finestre non ci siano e utilizzare la misurazione vuoto per pieno, perché comunque andrebbe aggiunta una percentuale in più, cioè non facciamo mai il computo preciso, ci va sempre più o meno un 10%, un 15% in più su ogni lavorazione per non star lì a trovarci con materiali in meno in cantiere da ordinare. Ovviamente la cosa va valutata caso per caso, quindi laddove i vuoti sono consistenti ovviamente vanno detratti e va calcolata la superficie netta, quindi utilizzare la misurazione fuori tutto. Laddove invece le forature non sono così rilevanti, la superficie viene considerata piena, senza alcuna detrazione, e questa misurazione si chiama vuoto per pieno. In particolare, nell'utilizzo di Revit, vedremo come Revit gestisce i vuoti, quindi l'inserimento di porte e finestre, e vedremo che siccome Revit ci fornisce direttamente i metri quadrati, spesso sarà utile e semplice utilizzare la terza misurazione con Revit, misurazione vuoto per pieno, perché ci fornisce già da solo l'area senza dovercela andare a calcolare manualmente. Se invece, per esempio, vieni da AutoCAD, usare il primo tipo di misurazione, la misurazione in linea d'asse, all'interno del computo metrico, invece potrebbe essere più utile allo scopo. Quindi, qual è la misurazione migliore? Non c'è, c'è quella che fa al caso tuo e al software che utilizzi, ok? Se vieni da Revit, probabilmente ti potrà giovare molto di più il terzo tipo, la misurazione vuoto per pieno. Se vieni da AutoCAD, dove dovrai fare molte più cose a mano, allora potrà essere utile ritrovare in computo metrico il primo tipo di misurazione. Siccome io mi vado a fare il progetto su Revit e i totali delle superfici me le dà direttamente Revit, utilizzerò principalmente la terza misurazione. Ripeto, non è una regola, c'è quella che rende il computo metrico chiaro e facile da ricostruire. Passiamo adesso alle norme di misurazione. Segui il mio consiglio per ricordarti sempre che cosa c'è dietro a un totale di una misurazione. Riguardo le norme di misurazione, sono convenzioni che consentono l'omogeneità nonché l'oggettività della misurazione, e quindi in questo modo possiamo rendiamo più facile il poter prezzare le singole voci. E come ti dicevo, per ciascun articolo, per ciascuna lavorazione, bisogna stabilire la sua grandezza geometrica o fisica con cui l'articolo viene misurato. Anche qua non lo decidiamo noi a casaccio, cioè è norma che per esempio il laterizio si ordini in metri quadrati, così come è norma che il calcestruzzo vada in metri cubi piuttosto che tutti i massetti e quant'altro, con associata ovviamente la descrizione delle modalità di misurazione, sempre perché tutto deve essere semplice, facile e lineare da ricondurre, ok? Da ritrovare a posteriori. Questa cosa me la ripeteva sempre il titolare dello studio per il quale io ho fatto la mia primissima gavetta, quindi il primo lavoro che io ho ottenuto come collaboratrice all'interno di uno studio tecnico, ovviamente non ero io il boss in quel caso, e lui mi ripeteva costantemente questa cosa. Io all'inizio dicevo sì, vabbè, però sai, un po' esagerare, invece manco per niente. Aveva ragione su questo, quindi lui ci teneva al fatto che non mettessimo mai direttamente i totali, ma mettessimo sempre da dove arrivava quella voce, perché poi era difficile non solo per chi arrivava dopo e si trovava direttamente il totale e non sapeva quella voce in che cosa era scomposta, ma era difficile pure per magari chi l'aveva fatto, perché a distanza di tempo le cose da fare sono tante, si mettono in mezzo tante cose, e può essere faticoso andare a reperire le informazioni. Quindi mi raccomando, sii il più dettagliato possibile, non mettere mai sempre, non buttare totali, ma metti sempre quante più voci parziali puoi. Lo so che può essere una gran rottura di balle all'inizio, ma poi te lo ritrovi come lavoro. Ma dobbiamo misurare al dettaglio proprio tutto o qualcosa la possiamo fare diversamente? Possiamo usare la misurazione a corpo. Ci sono dei pro e contro e sicuramente non possiamo usarla in maniera massiva, ma solo su determinate lavorazioni. Allora, un po' di informazioni su cosa si misura, in che modo. Allora, partendo dal fatto che bisogna fare la distinzione tra voci a misura e voci a corpo, cioè ci sono delle voci, come per esempio i metri quadrati di laterizio, che si possono effettivamente misurare facilmente, come appunto abbiamo visto ci sono vari modi di misurare. Ci sono delle voci che è meno facile contemplare, come per esempio stimare la quantità di calcinacci o la quantità di rifiuti che vengono fatti, che vengono prodotti da un cantiere per essere smaltiti. Oppure se per esempio dobbiamo fare delle cose particolari all'interno del cantiere, come, non so, potrebbero essere, io avevo fatto anche un'ipotesi in un altro video, come potrebbero essere per esempio delle fioriere in muratura su misura che hanno una forma strana, eccetera, eccetera, si danno a quel punto dei riferimenti più o meno dimensionali, i più precisi possibili, ma non sempre si riesce, delle foto di riferimento, delle immagini di riferimento, dopodiché si dice questa me la fai a corpo, ok? Ci sta che ci sia qualche voce a corpo, quindi si descrive la lavorazione nella maniera più dettagliata possibile, e però diciamo il conteggio è o a corpo o al massimo cada uno, ok? Non sempre si riesce a esprimere le cose in metri quadri, metri lineari, metri cubi, o chilogrammi. Ci saranno delle casistiche, le vedremo anche quando andremo ad analizzare i casi studio, ma non devono, cioè non possiamo fare un intero computo metrico a corpo, perché così è il buon senso troppo vago, non è possibile, ma soprattutto non si fa così. Quindi laddove è possibile usiamo i riferimenti, le unità di misura convenzionali. Laddove non è possibile possiamo usare le voci a corpo o le voci, diciamo, descrittive, dove vai a dire cada una, ok? Detto ciò, e tra parentesi, costa tempo, fatica e dedizione fare le cose nella maniera più dettagliata possibile, ma poi è quello che ti distingue tra un progettista ordinario e un progettista che sa il fatto suo. E credimi, per quanto queste cose possano sembrare scontate, ti assicuro che io sono stata dall'altra parte, sono stata dalla parte di chi ha ricevuto i computi metrici dai professionisti, dai tecnici, e c'era solo che da mettersi la mano nei capelli. Pochi erano quelli che presentavano un computo metrico fatto con tutti i santi crismi, quindi per quanto io possa aver fatto una gavetta molto sottopagata come tanti altri l'hanno fatta all'inizio, devo dire che però ho imparato tantissimo, tra cui anche queste cose, tutta la parte di documentazione associata al cantiere. E finalmente arriviamo alla parte finale, diciamo arriviamo al sodo, vediamo quali sono le unità di misura per ogni tipo di materiale da applicare. Quindi quando vanno calcolati in metri quadri, metri lineari, metri cubi o chilogrammi. Adesso ovviamente qua ci sono sicuramente delle voci mancanti, però ho cercato di mettere le principali. In generale, in metri quadri misuriamo pavimenti, rivestimenti a parete, laterizio, pannelli in cartongesso, pannelli fonoassorbenti, guaine impermeabilizzanti in metri quadrati. Sono queste le uniche voci che si misurano in metri quadrati? No, sono le principali, quindi è per darti un orientamento e per aiutarti a capire. Queste cose, queste voci in metri quadrati, le trovi anche all'interno dei software di computo metrico estimativo, quindi anche quelli ti aiutano, cioè sono anche fatti per aiutare il progettista nel suo lavoro, ok? Poi abbiamo battiscopa, profili metallici, profili estrusi, ringhiere e corrimano che si misurano in metri lineari. Abbiamo in metri cubi tutta la parte dei conglomerati cementizi, quindi massetti, calcestruzzo, cemento e quant'altro, anche riempimenti non strutturali, e abbiamo in chilogrammi tutto ciò che riguarda il ferro e l'acciaio, quindi armature, profilati IPE, HEA, travi, pilastri, tutto ciò che riguarda la parte dei metalli si misura in chili. Detto ciò, possiamo passare alla terza parte, ovvero alla stima dei prezzi unitari. Ovviamente questo unico video non può essere esplicativo di tutto quello che c'è da sapere riguardo il computo metrico estimativo, non a caso ci ho dedicato appositamente un corso professionale. Tuttavia, se vuoi saperne di più, ti ho preparato un corso completamente gratuito e si chiama Pillole di computo metrico, e per iscriverti non devi fare altro che cliccare al link che trovi sotto a questo video, compilare l'apposito form con i tuoi dati e fare molta attenzione a scrivere correttamente la tua email, perché altrimenti non riceverai nulla via email. Il corso viene inviato via email, quindi se non metti bene la tua email non ricevi niente. Se già conoscevi il computo metrico, sapevi come fare le misurazioni oppure hai imparato qualcosa di nuovo, lasciami scritto CME nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!